questa giornata di sole che chissà quanti se la godono al mare, voi invece siete a Montefano, a sentire la spiegazione della pianta del fico, secondo Marco, benissimo, quindi vi ringraziamo di questa vostra scelta. Ecco, pian piano arrivano anche gli altri amici, ci accomodiamo. Qui c'è un'altra, sempre queste riproduzioni del Tempio, a colori forse si percepisce un po' meglio. Questa è stata fatta dall'archeologo secondo la descrizione che ha fatto Giuseppe Flavio. Quindi noi sappiamo, ovviamente c'è la base, qualcosa ancora si vede, ma vedete c'è un grande cortile al quale potevano accedere anche i pagani, e poi c'è la parte del santuario, quell'edificio centrale, che lì era riservato soltanto al popolo di Israele. Quindi nella prima parte, nel primo cortile, potevano entrare le donne, questo primo cortile qui, nel secondo cortile accedevano soltanto i maschi adulti, dove si facevano i sacrifici nel cortile, nell'altare, e poi c'era la parte delle stanze riservate a Dio, dove entravano soltanto i sacerdoti a turno, e poi nel Santo dei Santi, nell'ultima stanza, quella più in fondo, una volta all'anno entrava il sommo sacerdote per la espiazione dei peccati, per questa giornata di purificazione del popolo. Quindi Erode, questa è stata la grande riforma erodiana, Erode aveva costruito una delle più grandi meraviglie del mondo antico. Quindi lui si vantava anche, ovviamente, perché a vedere era qualcosa di molto impattante, con queste grandi basiliche dove si potevano accomodare questi cambiavalute o le scuole rabbiniche o dove c'erano anche le vendite, le compere, eccetera, eccetera. Ma stavamo spiegando come Gesù non soltanto ha dichiarato l'invalidità del culto, questo culto impostato sul sacrificio, sacrificio per il perdono dei peccati, perché questo era il problema, eh? Era il peccato quello che teneva sempre la persona lontana da Dio. Per superare questa distanza ci voleva il perdono, ma il perdono non lo ottenevi se prima non facevi la tua offerta in segno anche di richiesta e di espiazione per quello che avevi commesso. E Gesù non solo ha dichiarato invalido questo culto, rovesciare, mandare via, eccetera, eccetera, ma dice l'Evangelista che non permetteva che nessuno trasportasse oggetti attraverso il Tempio. Perché attraverso il Tempio? Perché il Tempio serviva anche di luogo di passaggio, in una grande spianata, sulla cima del monte, ma per chi veniva dal Monte degli Ulivi, da questa parte qui, entrando nel Tempio, attraversandolo, usciva dall'altra porta, entrava subito nella città vecchia, come quando si visita Gerusalemme si percepisce bene. Quindi senza fare tutto il giro per la vallata del Cedron, per salire poi, venendo direttamente al Monte degli Ulivi, accedendo al Tempio, si attraversava e uno si trova già proprio nel cuore della città vecchia o della città antica, un po' come tante volte lo facciamo un po' tutti quando si fanno questi grandi magazzini che collegano due strade, invece di fare tutto il giro uno attraversa il magazzino, cioè la Standa o che ne so, la Rinascente, queste cose qui, l'Ikea, e passa da una parte all'altra della strada. Allora Gesù non permette appunto che questo luogo, che veramente è, come vedremo adesso, una casa di preghiera, è diventato un mercato e un luogo di transito, anche per le cose più così insulse. E questa denuncia, vedete, è interessante perché prima si diceva che nulla di impuro poteva entrare nel Tempio, quindi le monete dovevano essere tutte cambiate perché altrimenti si profanava, si attentava alla sacralità del Tempio. Ecco allora la denuncia che troviamo nel Vangelo di Matteo, parlando degli scribi e dei farisei: ingoiano i cammelli e filtrano il moscerino. Le monete non possono entrare con l'effigie dell'imperatore, ma che qui facciamo un grande mercato e che questo è un luogo di transito, anche per le cose più stupide e più insulse, questo non fa problema, pur che gli affari siano sempre ben gestiti, siano sempre ben garantiti. Ma questo sappiamo che succede sempre nei luoghi di culto, è sempre un po' la nota un pochino più così, no? Stanno calando i pellegrinaggi a San Giovanni in Rotondo, allora portiamo Padre Pio a Roma, vediamo se questo traslato delle reliquie rilancia un po' l'economia, perché adesso cominciano a, ad andare di meno in questi gruppi di pellegrini, no? Quindi purtroppo è sempre così. Per vedere quel mausoleo del faraone, io non sono mai andato, ma comunque dalle foto uno rimane inorridito, che in quella tomba, quella cripta dei padri Pio, avevano fatto quella tomba di Tutankhamen, sembra proprio, la tomba con tutto quell'oro, una cosa veramente, appunto, il culto, abbiamo capito. Allora, Gesù ha fatto questo gesto, vedete, sarà quello che preoccupa adesso, che darà veramente una grande fastidio all'autorità religiosa. Certo, Gesù quando insegnava non aveva peli sulla lingua, però anche i gesti sono molto importanti, perché è quello che la gente subito percepisce. Sa, dell'insegnamento uno può dopo mettersi a dibattere, ma con il gesto le cose sono chiare. E il gesto di Gesù proprio ha superato qualunque aspettativa. Però adesso Gesù insegna. Insegnava e diceva loro, non sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli? Voi invece ne avete fatto una spelonca di banditi. A chi sta parlando Gesù? Insegnava, diceva loro, voi invece, ovviamente non è il popolo, perché il popolo non è che le scritture le conoscesse così come potevano conoscerli gli scribi e i sommi sacerdoti. Gesù sta citando un testo di Isaia, Isaia 56:7, vedete come i profeti hanno sempre denunciato e hanno presentato una realtà che fosse espressione della volontà di Dio, come queste parole dei profeti sono state tutte o deturpate, o manipolate, o taciute. Quindi su adesso si sta rivolgendo ai capi, agli scribi e ai sommi sacerdoti, come vedremo subito la reazione. Quindi la denuncia ovviamente non si ferma nel gesto di rovesciare i tavoli, di cacciare via, ma anche di rivolgere a questi capi, a coloro che detenevano tutto il sistema, erano proprio i controllavano l'istituzione religiosa, li rinfaccia queste parole del profeta Isaia. Non sta scritto la mia casa, quindi la casa di Dio deve essere un luogo di incontro, di preghiera per tutti i popoli. Questo perché? Perché se il popolo avesse preso sul serio la parola del Signore, l'avesse messa in pratica, sarebbe camminato nella giustizia, sarebbero nati i frutti della giustizia che è la pace, e tutti i popoli della terra sarebbero venuti volentieri a guardare questo popolo che si voleva un gran bene, che faceva delle cose nel nome di Dio meravigliose. Allora, questo era il significato della casa di Dio, dove tutti i popoli si sarebbero incontrati per che cosa? Per celebrare un Dio che vuole la felicità di tutti i suoi figli. Invece, ecco la denuncia, voi ne avete fatto una spelonca di banditi. Quindi non soltanto una casa per pregare, neanche per questo popolo, lasciamo perdere gli altri, ma il luogo dove la gente volentieri va a farsi derubare. La denuncia che fa Gesù è terribile, perché vedete anche quando si parla di un ladro, un bandito, uno che attenta, uno che ti assale, uno può dire ma ti sta bene perché sei andato in un posto sbagliato, non dovevi andare in quella strada, di notte lì assalgono le persone, no? Ma qui si tratta di gente che va a farsi derubare. Il covo dei banditi è dove appunto i ladri nascondevano la refurtiva, che adesso è il Tempio. Quindi non è che questi sacerdoti vanno in giro assaltando i poveri fedeli dicendo dammi la pecora o dammi la gallina o dammi la colomba, ma è che la gente ci andava ben volentieri in questo luogo a farsi proprio spennare, spogliare dai sacerdoti e da tutta la istituzione religiosa. E allora la denuncia è molto forte, il bandito è quello che viene per distruggere, come dice Giovanni, quello che viene proprio per smarrire e per far perdere qualunque traccia di vita. E le autorità appunto hanno tradito questo compito, e con allora il fico immagine di questo sistema che aveva il compito, questa istituzione religiosa, che aveva il compito di far crescere il popolo nella giustizia. Ma come si può far crescere qualcuno nella giustizia quando tu sei un brigante, un bandito? Quando tu fai tutto per il tuo interesse e l'unica cosa che conta è soddisfare, appunto, la tua ambizione. Quindi hanno completamente smarrito questo compito, la missione che Dio aveva loro affidato è stata tradita. Il Tempio è una spelonca di banditi, appunto deve finire, non ha alcuna possibilità di ripresa. Ecco, i sommi sacerdoti e gli scribi gli udirono, lo udirono, e cercavano come farlo perire. Infatti ne avevano paura, perché tutta la folla era stupita dal suo insegnamento. Vedete, l'insegnamento di Gesù è accompagnato, l'insegnamento adesso riguardava la parola del profeta Isaia, però ha fatto anche un gesto, l'insegnamento non è mai qualcosa di astratto in Gesù, sempre si concretizza in un'azione, in un modo anche di intervenire particolare. Ecco allora i sommi sacerdoti sono questi voi, questo voi enfatico che Gesù ha lanciato, ma anziché dire va bene, trattiamo, parliamo un po', qualcosa si può sempre un po', insomma, recuperare, magari non è tutto così terribile come tu lo vedi, no. Marco dice che i capi religiosi non trattano mai con nessuno, non devono loro mettersi a tavolino a discutere o a confrontarsi con nessuno. Il capo religioso comanda solo e esige proprio la sottomissione alla sua parola. Se tu ti permetti di dissentire dalla sua parola, c'è prima la censura e se tu non ci stai alla censura, c'è la repressione. Questa è l'unica risposta che il potere religioso dà ai suoi dissidenti. Non c'è mai il dibattere, il controbattere, discutiamone. No, io con lei non devo niente da dire. Vedete, loro hanno capito che la parola del profeta Isaia, come quello che aveva già detto Geremia, sono parole di Dio. Questa è la mala fede che muove questa gente, vedete. Anche se conoscono la scrittura, conoscono la parola, loro non intendono rinunciare al controllo e al potere che hanno. Per cui non soltanto hanno cercato di ascoltare o confrontarsi, ma dice Marco, cercavano come farlo uccidere questo uomo. È un uomo molto pericoloso, perché vedete, non basta che Gesù sia andato in giro dicendo delle cose che potevano creare certo scalpore o che abbia fatto gesti del genere, ma quello che alle autorità religiose preoccupa è che la gente sia attratta da questo insegnamento. Se la gente comincerà ad ascoltare Gesù e darà adesione a quanto lui insegna, allora questi capi religiosi non saranno più ascoltati, non troveranno più adesione. Questo è quello che il potere religioso non tollera. Questa è la pericolosità di Gesù. Gesù libera la gente, ecco, nessuno mai mangi, venga a mangiare da te. Gesù libera la gente dalla falsità di un culto che non permette la crescita umana, che non garantisce il bene della persona. E allora certo i detentori di questo culto non gradiranno mai né la parola né la persona di Gesù, anche se sono molto devoti al Sacratissimo Cuore di Nostro Signore, queste cose non si toccano. Però la parola, il Vangelo, si tiene chiuso, si mette da una parte, si lascia come una lettura pia per gli esercizi spirituali, no? Ma non si pubblica, non si commenta, non si proclama questo Vangelo nell'assemblea. Perché allora o tu rinunci alla tua posizione, o tu, ovviamente, continuerai come questi capi religiosi che di fronte alla parola di Gesù, alla denuncia che ha fatto, la unica risposta qual è? La repressione. Il potere religioso non conosce un altro tipo di dimostrazione nei confronti di quelli che attentano alla loro autorità. Ecco, allora, questi capi religiosi, però, curiosamente c'è un po' anche l'ironia di Marco, dobbiamo saper leggere tra le righe i passaggi ironici, il Vangelo certo è un testo serio, però non manca mai di queste pennellate un po' di humor o di ironia che ci fa ancora entrare con più forza nella bellezza del messaggio. Perché vedete, questi sommi sacerdoti erano loro che controllavano tutte le finanze del Tempio. Tutto il mercato che si faceva nel Tempio era dato in appalto dalle famiglie dei sommi sacerdoti. Quindi loro controllavano tutti gli affari, quindi erano persone molto ricche anche. Quindi questi sommi sacerdoti che controllavano tutto il culto, con gli scribi che sono quelli che insegnano, sono il magistero ufficiale, questi qui, nella forza che detengono, erano persone con le quali non bisognava scherzare, però dice Marco, vedete l'ironia, avevano una grande strizza. Quindi che cosa si nasconde dietro questa parvenza di potere, di controllo, di prepotenza, di arroganza che questi capi amano manifestare? Si nasconde il vuoto, si nasconde proprio anche la paura. Quindi mai lasciarsi ingannare dall'apparenza, dice Gesù, ce lo racconta Marco, mai di fronte a questa pianta di fico, ah ma che bellezza, come vedremo poi al capitolo 13, quando appunto i discepoli, contemplando sempre dal Monte degli Ulivi il Tempio, dicono, Signore guarda che pietre, ma guarda che costruzioni meravigliose. Colpiti anche loro da tutta quella magnificenza. E Gesù che cosa dirà? Di tutto questo non rimarrà pietra su pietra che non venga distrutto, punto. Per cui la denuncia che fa, e poi anche questa l'aspetto liberante del Vangelo, è che dietro ogni struttura di potere, anche con tutta la ferocia che possa manifestare, dice l'Evangelista, lì si nasconde soltanto il vuoto, e il vuoto provoca sempre una gran paura. La paura di essere scoperti, la paura di essere lasciati da soli. Come si è comportato Gesù di fronte a questi capi che adesso appaiono, proprio in prima persona davanti a lui? Lui li ha già ricordati negli annunci della passione. Ha detto che i sommi sacerdoti lo condanneranno, però ha parlato come di personaggi che stavano a Gerusalemme. Adesso Gesù si trova di fronte a questi personaggi. E Gesù non sta zitto, certamente. Ma vedete, non è che li condanna. Non è che ha detto, voi maledetti, andrete tutti all'inferno. No, ha detto, guardate che cosa diceva Isaia. E guardate che cosa avete fatto voi. Quindi Gesù li chiama soltanto a prendere coscienza. Quindi Gesù non condanna nessuno. Gesù dichiara che quel sistema è falso. Quindi se voi avete ancora occhi per capire, per vedere, orecchi, uscite anche da quella falsità, liberatevi voi per primi da questa situazione che vi siete creati. Invece vedete, la malafede non ti permette questo. La malafede ti porta a parlare del bene come male e del male come bene. Basta che leggete Antonio Socci. Non lo leggete, per favore, perché veramente è qualcosa di... Però, cioè, uno veramente gli viene da ridere. Cioè, questo sedicente giornalista, una persona con la quale io nell'ascensore non entrerei mai da solo, soltanto vi dico questo perché ho una certa paura, va bene. Non salirei mai in ascensore da solo con lui. Questo qui, dopo che il Papa, una piccola pausa, dopo che il Papa è andato in Egitto, che è stato un successo, che il Papa sia andato all'università islamica a parlare, che si sia abbracciato con il grande imam, che il Papa si sia seduto a tavola con i fratelli copti, che non sono della stessa dottrina nostra, non credono nell'umanità di Gesù, sono monofisiti copti, sono stati condannati nel concilio di Calcedonia, ma il Papa si è seduto dicendo, ma lasciamo perdere queste dottrine, fratelli, lavoriamo per la pace, ma cosa stiamo a dire la natura, la persona... Ma sono tutte storie che hanno creato soltanto del disagio, della violenza. I cristiani si sono uccisi per difendere queste dottrine. Basta con tutta questa ipocrisia. Quindi, nonostante quel successo, Socci ha detto delle cose terribili sul viaggio del Papa Francesco in Egitto. Cioè, è andato a cercare il pelo nell'uovo. E poi, ieri, che è tornato da Fatima, anche lì, una marea di gente, questo annuncio della pace... Il Papa ha distrutto Fatima. Benissimo, caro Socci, noi siamo proprio felicissimi di questa tua proprio annuncio. Vedete, questa è la malafede. Questo o una persona è disturbata, io penso che forse anche un po' disturbato lo sia, o viene unto in maniera proprio solenne perché lui dica queste scemenze, ma questa è la malafede. La malafede è vedere nel bene che c'è, e si vede che c'è bene, perché se tu abbracci uno di un'altra religione dicendo, fratello, possiamo fare ognuno dalla sua posizione tanto del bene. Questo è buono per il dialogo, per la pace tra i popoli. Che tu a questo lo chiami male, come fanno, non salto soci, ma su quelli che lo pagano, tutti questi cardinali, vescovi, pretini, pretuzzi, sagrestani, frati, monache, che lo detestano a Papa Francesco, ma questo è veramente, è il peccato contro lo spirito, dice Gesù. Il peccato contro lo spirito che non si può perdonare. Perché non si può perdonare? Perché quando tu sei nella mala fede, neanche lo spirito ti perdona. Perché tu non accetterai neanche quel segno di misericordia che ti offro. Quell'atteggiamento accogliente che io ti voglio rivolgere, tu mi dirai, no, questo è un male per me, che tu mi rivolga questa misericordia. Benissimo, allora, manco lo spirito ti può perdonare, figlio mio, no? Quindi, questa mala fede che purtroppo si insinua molto bene nell'ambito religioso, Marco ce la descrive in questi sommi sacerdoti e questi scribi. Che vedete, Gesù comunque, lungo tutto il Vangelo, ormai siamo al capitolo 11, tra poco ci sarà il racconto della passione, Gesù mai ha cercato. Gesù mai è andato a far polemica con loro. Cioè Gesù li ha sempre ignorati, ostentatamente ignorati. Cioè, non perché no, perché c'ho altro da fare, caro sommo sacerdote. Qui la situazione è dura, è grave. Andiamo dove la gente sta male, andiamo a prenderci cura della sofferenza delle persone. Questo interessava a Gesù. Certo, poi erano questi scribi che venivano a rompergli le scatole, o questi farisei che lo insidiavano, allora Gesù, in maniera molto così pacifica, poi li lanciava quello che bisognava lanciarli veramente a questa gente. Ma il Vangelo ci insegna a non perderci in polemiche inutili, sterili, con quella gente che magari dice voi siete tutti degli eretici. Domenica scorsa abbiamo avuto una situazione qui un po' incresciosa di un prete che si è presentato dicendo che eravamo tutti dannati qua dentro. Tutti dannati. Insomma, c'è Luca e Pietro che sono due persone meravigliose, come possiamo dire che lo siano? Magari non so, ma per dirti no. Allora, cosa fai con queste persone? O li consigli un bravo psicologo, o chiami i servizi sociali perché deve essere ricoverata una persona così, perché poi sono pericolosi anche questi, eh? Cioè, vedete, è inutile stare a perdere il tempo con queste persone. Gesù mai ha perso il tempo con questa casta. Però quando l'hanno interpellato, lui ha saputo rispondere. E quando Gesù finisce il suo cammino, è ovvio che ormai lo scontro era inevitabile. E Gesù, come Messia di pace e come consacrato da Dio, deve andare proprio non a conquistare Gerusalemme, a liberarla dai suoi oppressori, ma Gesù va nel cuore dell'istituzione che è il Tempio, per dire questo è tutta una grande menzogna, ragazzi. Questo è tutta una cosa che non serve a niente. E allora, ecco lì, poi, da questo suo intervento, la risposta non si fa attendere, che vogliono ucciderlo, ma questa minaccia di morte nel Vangelo di Marco si sente già fin dalle prime battute. Quando voi abbiamo già spiegato il Vangelo da un po' di anni, quando al capitolo 3, proprio nei primi capitoli del Vangelo, Gesù ha guarito un uomo nella sinagoga di Cafarnaum che aveva la mano rattrappita, dice l'Evangelista che i farisei uscirono dalla sinagoga, il luogo di culto, e tennero consiglio con gli erodiani erano i sostenitori di un re fantoccio, che era Erode, si misero a tavola, quindi non fu qualcosa di così imprevisto, ma si misero a tavola per decidere come dobbiamo uccidere questo uomo che si chiama Gesù. Quindi, quando si legge la Passione, il racconto della morte di Gesù, questa morte non è stata improvvisata, non è che è stato uno scatto di rabbia, può succedere, no? Che uno perde le staffe e può fare del male a un altro. Ma la morte di Gesù è stata la cronaca, c'è questa famosa opera di Gabriel García Márquez, cronica di una morte annunziata, cioè la cronaca di una morte che già fin dall'inizio si sente nell'aria, questo uomo deve finire. Quindi è stato un omicidio premeditato, c'è stato l'aggravante proprio della premeditazione. E questo ti fa capire allora come Gesù quando dice avete fatto un covo di banditi, questa casa, ma si capisce, perché il bandito viene per distruggere tutti quelli che si possano opporre alla sua ingordigia, alla loro ingordigia, no? Ecco allora il terzo quadro, ormai è rimasto poco tempo, ma lo accenno, poi lasceremo ad Alberto a ottobre di riprenderlo. Nel terzo quadro vediamo appunto la risposta a questa situazione che si è creata, con la denuncia del Tempio. E passando vicino al mattino presto videro il fico secco dalle radici. Come si fa a vedere che il fico si era seccato dalle radici? Non è possibile vedere questo, manco il miglior dei contadini. Cioè, lo vede dai rami. Quindi, vedete, l'espressione di Marco è così contundente per dire, non è qualcosa di reale, nel senso è figurato, questa pianta, cioè questa istituzione non ha alcuna possibilità di vita. Fin dalle radici è completamente inutile, bisogna che sparisca, bisogna che finisca. E Pietro, ricordandosi, gli dice, Rabbì, guarda il fico che hai maledetto, si è seccato. E rispondendo Gesù dice loro, abbiate fede in Dio. Ecco Pietro, qui si presenta con il soprannome, il Testadura, di nuovo interviene in maniera suddola, perché Gesù non ha maledetto nessuno. Se noi stiamo al primo quadro, Gesù ha detto, tu sì maledetto, sistema terribile. Gesù ha detto, nessuno venga a cercare frutto, mi auguro che la gente, aprendo gli occhi, la smetta di venire a perdere il tempo con questa situazione, con questo sistema. Però Pietro, vedete, anche i gesti di Gesù si possono interpretare in maniera diversa. Ecco per quale motivo è importante conoscere sempre lo scritto, come l'Evangelista ha piano piano elaborato tutto il racconto, perché non ci siano questi fraintendimenti. Pietro lo fraintende dicendo: ma Rabbi, ma tu c'hai una forza incredibile, guarda come hai maledetto con la tua parola, come per dire, visto che c'hai questi poteri, applichiamoli contro questi sommi sacerdoti che sono la causa di tutto questo, perché l'abuso viene da loro. Cioè Pietro non mette in dubbio che il Tempio non serva, è la casta sacerdotale che l'ha rovinato, quindi finiamo con questa casta sacerdotale, mentre Gesù ha detto, non ha maledetto il sistema, quanto ha detto che nessuno venga a mangiare da te. Quindi un po' la tentazione, sempre l'ennesima tentazione che Gesù riceve da parte del gruppo dei discepoli, ma Gesù ignora Pietro e risponde a tutto il gruppo: abbiate fede in Dio. Amen vi dico che chiunque dica a questo monte togliti e gettati nel mare e non dubita nel suo cuore, ma crede che ciò che dice avviene, lo otterrà. Ecco, Gesù adesso curiosamente parla della fede in Dio e della preghiera e della potenza della preghiera. E fa un'espressione, un'immagine usa qui Marco, che quello che può sembrare più inamovibile, quello che sembra più stabile, si può anche capovolgere. Quindi la forza di una comunità che, prendendo sul serio la parola di Gesù e che si raduna per celebrare questa parola anche in spirito di preghiera, cioè di comunione, di comunicazione con il Padre, questa comunità ha una forza liberante così grande da far capovolgere scombussolare quello che sembra di per sé perenne, inamovibile. Questa è la dichiarazione che fa Gesù con i confronti di questo quadro centrale, il Tempio. E Marco ce l'ha già ricordato in questo Vangelo, quando, parlando di quel ragazzo posseduto da uno spirito impuro dopo l'episodio della trasfigurazione, a quel papà, il papà di questo ragazzo, Gesù ha detto: tutto, a Dio tutto è possibile. Quando Dio si sente, quando il Padre si sente veramente accolto e la sua proposta viene presa sul serio dalla comunità, questo Padre può fare grandi cose, eh? Questa fede in Lui può muovere le montagne, come dice Gesù. E, o quando dirà sempre più avanti, ha detto già più avanti, capitolo 10, dopo quell'episodio del ragazzo posseduto, tutto è possibile a chi crede. Quindi Gesù adesso fa un inciso sulla preghiera, ma perché adesso parla, come, e concludiamo con l'ultimo versetto: perciò vi dico, tutto quello che chiedete pregando, credete che lo avete ricevuto e lo otterrete. E quando in piedi pregate, perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché il Padre vostro, quello nei cieli, perdoni le vostre mancanze. Quindi il terzo quadro c'è una riflessione sulla preghiera e lo spunto più importante che in tutto il Vangelo di Marco si trova su questo aspetto fondamentale della comunità, che è la preghiera. Quindi Gesù ha speso un po' di parole. Ma perché adesso lui si pone con i discepoli a parlare di preghiera? Perché questa casa di preghiera, che è diventata un covo di ladri, come aveva detto Isaia, adesso questa casa di preghiera dovete costruirla voi. Per cui adesso parla della preghiera Gesù. Siamo noi quella casa di preghiera. Siamo noi quel tempio dove Dio viene volentieri ad abitare, affinché con la nostra vita possiamo realizzare il suo progetto. Quindi se siamo noi quella casa di preghiera, Gesù sta parlando della preghiera al Padre, che siamo noi, quella casa dove si prega, cioè noi, la nostra comunità, la nostra vita di credenti, e questa preghiera può muovere le montagne, qui il monte ha a che fare con il monte del Tempio. Quindi quella realtà che sembra intoccabile verrà capovolta. Allora Gesù dice, vedete, per avere questa forza, per avere questa esperienza profonda che Dio comunica, no? A coloro che lo accolgono, ma non ci vuole più il sacrificio. Questo è ormai stato il grande inganno del sistema. Come era impostato il Tempio, tutto il culto, con il rituale del sacrificio. Adesso Gesù dice, ma non ci vuole il sacrificio perché la preghiera sia valida. L'unica cosa che ci vuole è il perdono, dice Gesù. Perdonate sempre. E tutto vi sarà perdonato. Quindi non c'è più un culto da offrire a Dio perché ci perdona dei peccati, ma c'è una preghiera che si innalza come gratitudine per questo amore che ci libera e che ci permette di essere anche persone misericordiose. E dal momento che noi applichiamo questa misericordia e la rivolgiamo, la prolunghiamo sugli altri, questo significa che alcun peso ci sia nella nostra vita viene rimosso. Non è che, se intendiamo bene le parole di Gesù, affinché il Padre vostro che è nel cielo vi perdoni, non è che Dio attende che noi perdoniamo perché Lui ci dia questo tipo di dono, ma dobbiamo leggere la dichiarazione di Gesù nel modo corretto. Noi, quando ci rendiamo conto del dono del Padre, di questo perdono che ci dà gratuitamente, senza che dobbiamo offrire nulla a Lui, quando anche noi siamo capaci di fare qualcosa di simile nei confronti di quelli che attentano al nostro bene. Quindi noi rendiamo efficace il perdono del Padre quando anche noi ci apriamo in questa dimensione della misericordia, del perdono. E non ci vuole più alcun culto che renda possibile questo tipo di esperienza, dice Gesù. Ma ci vuole soltanto la comunità che crede, abbiate fede in Dio, che crede in questo Padre datore di vita, e che quando lo prega già sa che otterrà di più di quello che ha chiesto, perché il Padre anticipa i nostri bisogni, perché il Padre già li conosce. Quindi Gesù dice, lo avrete ottenuto, quindi parla al passato come se già fosse esperienza della comunità, quello che la preghiera ti fa sentire di autentico. Quindi non è che noi preghiamo e il Padre poi ci darà, no, noi preghiamo perché il Padre già ci ha dato e ci darà ancora molto di più, precedendo tutti i nostri bisogni. E Gesù mette anche un piccolo inciso, dice, e quando pregate, pregate in piedi. Perché dice in piedi Gesù, qui nel testo? Perché normalmente la preghiera si faceva in ginocchio, come molti ancora in chiesa, no? Si mettono. Sapete che nei primi secoli del cristianesimo era proibito inginocchiarsi in tempo di Pasqua. Era proibito, nessuno in tempo di Pasqua si poteva mettere in ginocchio. Poi adesso la cosa addirittura non solo non si ricorda, ma uno si inginocchia sempre. Vabbè. Ma nei primi secoli del cristianesimo sono i testi di padri dove si parla di questa proibizione, perché almeno nel tempo di Pasqua che questa anastasi, questo mettersi in piedi, almeno anche noi preghiamo in piedi, no? Perché? Perché mettersi in ginocchio e con le mani così, come molti ancora amano mettersi a pregare, in ginocchio, questa è la figura del servo, questa è la figura dello schiavo che quando andava dal padrone a chiedergli qualcosa, cosa doveva fare lo schiavo? Si metteva in ginocchio così, padrone, dammi quello che ti chiedo. Ma noi non siamo schiavi, dice Gesù. E il Padre non è questo dittatore che si diverte a darci o non darci. Allora noi non preghiamo più in ginocchio, dice Gesù, ma in piedi, e non con le mani legate come se fossimo schiavi, ma con le braccia aperte come figli che ricevono in abbondanza tutti i doni del Padre. Quindi Gesù sta dicendo questa casa di preghiera che non è più il Tempio, perché ha mancato e mancato al suo compito, adesso dovete costruirla voi. E in questa casa non c'è più un culto legato a un sacrificio, ma in questa casa si respira sempre una misericordia, una tenerezza che ci rende sempre più capaci di sentire l'amore e la tenerezza del Padre nei nostri confronti.